credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Una buona giornata, amici in ascolto, da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi, dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi Angelo intervista Sua Eccellenza Monsignor Claudio Giulio Dori, vescovo di Macerata, presidente della Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Eccellenza, domenica prossima si celebra la 46esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Un suo commento al messaggio del Santo Padre.
Il Santo Padre pone a tema silenzio e parola, cammino di evangelizzazione. Con questa accentuazione del silenzio che davvero colpisce molto, che ci costringe a fermarci un attimo, a fare davvero silenzio, ma non per anestetizzare la comunicazione, tutt'altro, per ritrovare la radice profonda del comunicare, perché la comunicazione in termini antropologici è un grande mistero. La comunicazione è la relazione tra le persone, una relazione che ha la sua radice nel mistero delle relazioni che esistono in Dio stesso, delle persone, della Santissima Trinità, e quindi risalire a questa dimensione del comunicare che scaturisce dalle dinamiche, dalle relazioni divine, fa sì che noi ritroviamo anche il senso profondo del comunicare, con tutti i valori che poi l'accompagnano, di verità, di rispetto, di carità, di capacità di alimentare il bene, di coltivare la giustizia, il diritto. Ecco, sono tutti valori davvero molto fondamentali, decisivi anche per ridare alla comunicazione un suo spessore, una sua dignità piena.
Quindi dalla parola parlata alla parola scritta alla comunicazione. E in questo senso, a suo parere, quale futuro si prospetta per i media cattolici a stampa?
Questa stampa è parte integrante di una visibilità del volto della Chiesa ed è una stampa che ha una sua qualità dal punto di vista dei contenuti, dal punto di vista a volte anche proprio della redazione e del prodotto anche grafico. Per cui ritengo che questo costituisca un patrimonio non solo tutt'altro che superato, ma che potrà costituire un riferimento sempre più importante, proprio perché dovrà essere veicolato, in qualche verso integrato, con le nuove tecnologie, ma non superato e sicuramente non da archiviare, da ripensare e da rilanciare.
Monsignor Giulio Dori, gli orientamenti pastorali della CEI per il decennio 2010-2020 sono incentrati sull'educazione. In questo contesto, qual è il ruolo della scrittura e della stampa scritta?
Proprio perché la comunicazione è diventata cifra dell'evangelizzazione, almeno per quello che riguarda anche il profilo del progetto culturale per la Chiesa italiana, ecco, proprio per questo l'educazione attraversa tutte le dinamiche comunicative, inclusa la realtà della stampa. Anche per esperienza personale, girando nelle scuole, incontrando ragazzi, giovani, io vedo che il testo scritto, gli elaborati, si fanno anche spesso dei concorsi. Certo, oggi sono affiancati anche da video, da altri tipi di prodotti mediatici, ma l'impatto del testo scritto, della grafica elaborata sulla carta, restano sempre dei prodotti di primaria importanza e di grande rilevanza. Si è allargato lo spettro della comunicazione, ma questo diciamo che ha arricchito, perché oggi tutti fruiscono, tutti stanno diventando sempre di più anche protagonisti della comunicazione, e quindi ritengo che anche nei processi educativi, in famiglia, a scuola, nelle nostre comunità ecclesiali, l'esercizio dello scrivere e del pensare sulla carta, perché questa è una dimensione tipica proprio del mettere in relazione silenzio e parola, introspezione e esternazione. Questo è un dinamismo che può solo crescere. Io non credo che il lavoro della carta stampata in tutte le sue dimensioni sia ormai fuori stagione, anzi credo che vivrà nuove stagioni. Ecco, se c'è uno sforzo che oggi va fatto è quello di delineare in modo più preciso e più pertinente qual è il proprium e qual è quella qualità insostituibile che appartiene al lavoro della carta stampata. E su questo forse una riflessione più accurata e più attenta oggi si rende necessaria, proprio per non entrare in quel marasma, in quella omologazione di tutti i linguaggi, proprio perché il digitale in qualche modo favorisce questo, ma non dobbiamo cedere alle mode, non dobbiamo cedere neanche così alla semplificazione impropria, perché perderemmo un patrimonio straordinario.
La ringrazio, eccellenza.
Bene, grazie a lei e alla Radio Vaticana e buon lavoro.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Continuiamo la nostra mezz'ora insieme e lo facciamo puntando l'attenzione sui Vangeli, in particolare su quelle figure minori che costellano i racconti evangelici. Sono personaggi spesso senza un nome, gente comune, che però ha tanto da dirci proprio per questo e ha molto a che fare con noi. Insieme al padre gesuita Vincenzo Sibilio, cappellano dell'Università di Roma La Sapienza e assistente nazionale della CVX, cercheremo di conoscerli meglio in pochissimi minuti per capire la loro attualità, cosa hanno da dirci. Iniziamo dal più antico dei Vangeli, il Vangelo di Marco, dal primo personaggio che incontriamo, l'indemoniato. Padre Vincenzo, chi è quest'uomo indemoniato?
È un uomo che è ripiegato su se stesso, non ricerca nulla, non attende nulla, anzi vorrebbe rimanere nella sua chiusura, nelle sue catene, nei suoi lacci. Tant'è che è posseduto da una legione di demoni e lui si è lasciato andare completamente. È un uomo che non ricerca più nulla e non desidera la verità. E però si trova nell'urto fortissimo con questa figura di Gesù. E qui avviene qualcosa di molto particolare, perché quest'uomo, che pure grida la verità di colui che gli è davanti, tuttavia desidera in fondo al suo cuore una vita diversa. E infatti, quando Gesù griderà allo spirito impuro «Taci, esci da costui», quest'uomo si ritrova prima squassato, ma poi rivive. Finalmente ritrova se stesso, ritrova la verità di se stesso. Corrisponde un po' a tutte quelle persone che, pur sapendo che avrebbero una possibilità di salvezza, tante volte la evitano, la fuggono, perché preferiscono rimanere impantanati nei loro problemi. Liberato, scopre la bellezza della verità di una vita diversa.
Grazie al padre gesuita Vincenzo Sibilio. Ora cambiamo argomento. Domani, 16 maggio, festa liturgica di San Luigi Orione, il santo della carità. Grande fermento quindi nella famiglia orionina per i festeggiamenti, in particolare a Tortona. Ne parliamo con Don Aurelio Fusi, postulatore generale dell'Opera Don Orione.
Sì, ovviamente Don Orione verrà ricordato nelle nostre comunità e particolarmente a Tortona, perché lì si trova il monumento monumento che Don Orione ha voluto innalzare come monumento di fede e di devozione alla Madonna, il Santuario della Madonna della Guardia, che è stato inaugurato durante la processione del 29 agosto del 1931. Un santuario che San Luigi Orione ha voluto come promessa, come voto, in quanto con le donne di San Bernardino Orione di Tortona aveva chiesto una grazia alla Madonna: il ritorno sani e salvi dei soldati che erano partiti per la Prima Guerra Mondiale. Questa grazia è avvenuta e la promessa è stata mantenuta.
Don Orione è conosciuto da tutti come il santo della carità. Raccontaci un po' la storia di questa figura straordinaria.
È conosciuto proprio così perché Don Orione nella sua vita ha voluto proprio testimoniare l'amore di Cristo, l'amore della Chiesa in modo concreto attraverso le opere di carità. E tutti ricordano Don Orione come il padre dei poveri, come il padre degli orfani, in modo particolare perché egli è stato un grande soccorritore, un grande apostolo di carità durante i terremoti di Reggio Calabria e Messina del 1908 e poi quello dell'Abruzzo del 1915. Quindi questa sua presenza in luoghi di sofferenza e di dolore lo ha fatto conoscere al mondo intero proprio come il padre degli orfani, il padre dei poveri, l'uomo della carità.
Possiamo concludere con una frase di Don Orione?
Sì, possiamo concludere con una bella frase che è una, come una professione di fede ed un augurio: solo la carità salverà il mondo.
Grazie a Don Aurelio Fusi, postulatore generale dell'opera di Don Orione.
Grazie a voi che mi avete ascoltato.
Ora ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, Solennità dell'Ascensione del Signore. Il brano che la liturgia propone è contenuto nel Vangelo secondo Marco, capitolo 16, versetti 15-20.
Ecco, questa è la fine del Vangelo di Marco. Il testo in questione lo riconosciamo essere un'aggiunta di un'altra tradizione evangelica allo stesso Vangelo di Marco, dal versetto 9 al versetto 20 del capitolo 16, vediamo che è un'altra mano, è una reliquia autentica della prima generazione cristiana, però non fa parte tanto del Vangelo. E c'è questo brano dove appunto abbiamo il racconto del fatto che Gesù fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Ma questo testo viene subito corredato fatto che essi partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro, cioè lui è seduto alla destra di Dio e loro partono. Sembra che lui è statico mentre loro sono attivi, ma invece compare che lui confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Vale a dire che questo essere seduto alla destra di Dio, cosa che un pochino sottolineiamo poco della festa dell'Ascensione, in genere abbiamo questo elemento della vittoria sulla legge di gravitazione universale che ci colpisce tantissimo, c'è questa cosa qui più spettacolare, no? Il fatto che poi si siede è secondario, ma il problema è che in un viaggio lo scopo fondamentale è la meta giustifica tutto il viaggio. Non è che lui si stacca da terra perché si stacca da terra, no, per arrivare al cielo e assediersi alla destra del Padre, alla destra di Dio. Cosa vuol dire? Cos'è la destra di Dio? Beh, normalmente nel linguaggio biblico la destra è la parte della forza, posto che la realtà dei mancini è sempre una realtà circoscritta, una percentuale piccola delle persone, allora fondamentalmente la destra rappresenta la forza. Stare seduti alla destra di Dio vuol dire essere l'esercizio della destra di Dio. Questo trono dove lui siede non è un trono che è una poltrona dove ci si riposa, no, è l'esercizio del potere di Dio. Allora lui ascende per diventare il potente, il Signore, colui che opera nella storia, colui che conduce la storia, colui che opera, Signore del tempo e della storia, opera con la sua Chiesa, dà fermezza, dà autorità, questo confermare la parola con i segni, che è lui che li sta mandando. Allora, ciò che noi celebriamo nella festa dell'Ascensione è fondamentalmente il potere del Signore Gesù Cristo. Noi festeggiamo la sua intronizzazione come vero salvatore della nostra vita. Nel nome del Signore Gesù la Chiesa può fare delle cose, e queste cose vengono ricordate da questo testo. Nel suo nome si annunzia la buona novella, il bene. Il Vangelo è la bellezza, è l'Evangelion, il lieto annunzio. Ogni creatura deve sapere del bene ed è decisivo. Dalla relazione con questo annunzio del bene, che è collegato al Signore Gesù Cristo, non è un bene qualsiasi, non è il bene che è il benessere, non è il bene che è una qualche gradevole poesiucola di non so quale artistucolo da quattro soldi, non è un bene che è il bene di un paesaggio, no, no, è il bene del Signore Gesù Cristo, la lieta novella del suo regno, del fatto che lui può regnare sulla nostra vita, può spodestare le potenze che ci schiavizzano, può liberarci, perché servire lui è regnare. Quindi questa buona novella è decisiva. Se uno non la accoglie, c'è una condanna nella sua vita. Logicamente qui stiamo parlando di chi esplicitamente riceve l'annunzio. Noi stiamo parlando di quel tipo di realtà per cui qualcuno abbia ascoltato e abbia avuto l'occasione di accogliere o rifiutare il bene. Una cosa che bisogna spesso meditare è il fatto che più uno la conosca, questa buona novella, più è esposto seriamente ad essere valutato, ed è giusto che sia così, certamente. Più uno questa buona novella la riceve, più è grave la sua responsabilità se per caso la rifiuti. Veramente la corruzione di chi è ottimo è pessima. Veramente è importante sapere che chi rifiuterà una buona novella veramente ricevuta è sotto un giudizio di condanna. Questo è serio, perché la nostra vita non è una barzelletta. La nostra vita non è un cartone animato, la nostra vita non è un tirare a campare con cose che poi tanto alla fine ci salviamo sempre tutti, come un film americano degli anni 50 dove arrivano sempre i nostri. No, non è detto. Nella vita ci si può rovinare, nella vita ci si può condannare. Ci si può condannare, è una domanda santa che ci dobbiamo fare. Possiamo dare esito pessimo alla nostra esistenza? E sì che si può dare esito pessimo. Ed è importante, un antico adagio della Chiesa dice: ricordati le ultime cose e vedrai, non peccherai in eterno. Stai attento al fatto che le cose hanno un esito. Non si può buttare via il Vangelo così, non si può buttare via il bene. Non è vero che con queste cose ci si può giocare. C'ha tanta benevolenza a Dio, comprende la in realtà di certi no non sono dei no, sono esasperazione, sono non comprensione. Ma Dio conosce il nostro cuore, è generosissimo. Però resta il fatto che dobbiamo prendere sul serio questo testo, che parla del potere di Cristo, parla anche del rifiuto di questo potere e del non cedere al suo corteggiamento, ai suoi inviati, che vengono annunziandoci che cosa? Il male? No, il bene. Che cosa ci vengono ad annunziare? La punizione? No. La liberazione? Cosa ci annunziano? Il peso? No. La libertà? Questa libertà può essere rifiutata. Questa libertà non la dobbiamo rifiutare. È grave giocare su questi punti. Noi abbiamo una tendenza a confondere la misericordia di Dio con la licenza. No, Dio non ci dà licenza di peccare, ci perdona i peccati, che è molto diverso, perché in questo mondo il male è il male e fare il male ha una conseguenza. E non c'è niente da fare, la nota più stonata di questo testo è questa condanna, e questa condanna però ha un senso. Non dimentichiamo la forza con cui il beato Giovanni Paolo II parlò ai mafiosi in Sicilia e disse: ci sarà un giudizio, ed è importante dire questa cosa qua, ed è importante che non tanto per giudicare altre persone come i mafiosi o non so chi, ma per me stesso, che io mi ponga di fronte al giudizio, io renderò conto della mia vita, io che mi trovo nella grazia incommensurabile di essere un sacerdote della Chiesa di Dio, di essere oggetto di tantissimo amore e di tantissimo annunzio del regno di Dio. Risponderò a Dio, ma senza ombra di dubbio, della mia accoglienza di questo regalo. Questo regalo si può rifiutare? Sì che si può rifiutare. Cristo è il Signore e lui deve essere il Signore. Non è che possiamo fare trattative su questo punto. Ecco, il Signore Gesù manda i suoi discepoli a salvare, esercita il suo potere perché l'uomo sia salvato, perché l'uomo sia liberato. Ed è infatti inevitabile dover accennare a questi segni che accompagnano quelli che credono, non quelli che annunziano, quelli che credono, coloro che avranno accolto, nel suo nome scacceranno i demoni. Questa non è mitologia, questa non è argomentazione astratta, no, qui si tratta proprio di combattere contro il male, di combattere contro quella realtà attestata molto molto chiaramente dai Vangeli e inconfutabile, che è la realtà del principio del male, del maligno, ciò da cui chiediamo di essere liberati in ogni singolo Padre nostro che preghiamo: liberaci dal male, ma non dal male astratto, dal maligno. Ecco, c'è un'opera di menzogna nel nostro cuore, c'è una distruzione, c'è un'opera di bruttezza in noi e bisogna scacciarla. Non è possibile credere nel Signore Gesù Cristo e poi continuare a convivere con il vizio, continuare a convivere con il male oggettivo, con il produrre odio, stortura, trasgressione disordinata e ribelle, convivere con l'impudicizia, con l'impurezza. No, non è possibile, non è da Cristo questa roba qui. Non è possibile dichiararsi cristiani e convivere con queste opere demoniache in noi. Quando si celebra il battesimo bisogna rinunciare a Satan, bisogna rinunciare alle sue opere, alle sue seduzioni. Parlare una lingua nuova, ecco, questo è bellissimo. Saper parlare una lingua mai udita, saper parlare la lingua dell'amore, come succede a Pentecoste. Saper parlare quella lingua che tutti possono capire, perché quando uno ama si capisce sempre. Non c'è ambiguità quando uno ama. E ancora prendere in mano i serpenti. Oddio, perché questa esperienza da zoo che dovrei fare? No, è chiaro che qui siamo al serpente. Prendere in mano la tentazione, saper combattere contro il tentatore, saper affrontare le proprie tentazioni e non vivere come pusillanimi che non sanno prendere in mano i propri pericoli. No, iniziare un pochino a metter mano alle nostre debolezze, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Ecco, questa è una caratteristica che riconosce l'inabitazione dell'amore di Dio in una persona: il fatto che non dipende dall'esterno la sua salvezza, ma da una sua salute interiore. Posso essere in un contesto molto velenoso, ma se sono portatore di qualcosa di molto salutare, questo non mi farà male. Se sto come mi fanno stare gli altri, se sono gli altri con i loro veleni che decidono della mia salute, non ho salvezza radicata in Cristo. Allora, credere nel Regno dei Cieli per combattere, per essere capaci di dire di no al male, credere nel Regno dei Cieli per essere autonomi rispetto a questo velenoso mondo che certe volte ci infetta, povero com'è, da amare com'è, ma tante volte decisamente velenoso. E essere capaci di parlare questa lingua nuova. Se uno accoglie la bellezza, ha una cosa bella da dire, e questo è sempre nuovo.
Grazie a Don Fabio Rosini. Vi ricordo che domani mattina alle 7 potrete seguire la seconda puntata della serie di Don Fabio Rosini sui frutti dello Spirito Santo, puntata dedicata al frutto della mitezza. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.